carissimi fratelli sacerdoti, e a voi che in modo particolare mi rivolgo questa mattina, in questo solenne appuntamento annuale, per me il primo in mezzo a voi, confesso più che disagio una certa fatica, mi piacerebbe più essere figlio ancora, a tutti piace fare il gattone con la mamma, col papà, mi hanno detto che devo fare il padre. Ci sto provando, a volte mi chiedo quando non ho grande fede che ci faccio io qui e devo ritornare a quell'imposizione delle mani per dire il Signore mi ha mandato e mi ha unto, e lo dico con il cuore davvero. In questo primo appuntamento, il grande appuntamento, come diceva Monsignor Vicario, che è l'atto sorgivo del nostro anche sacerdozio, sia dei fedeli che di noi presbiteri. Non voglio dimenticare i nostri cari diaconi permanenti, i religiosi, sono molto legato sempre a loro, le religiose, per storia personale, per carismi che ho contemplato nei miei lunghi anni ormai, tutte le persone consacrate, i seminaristi, sì. Quest'anno, a fine anno, avremo in autunno un diacono, Mirko, accederà al diaconato transeunte verso il sacerdozio, anche un dono di chiesa, quasi un anticipo di questa messa crismale. E voi tutti, stimati fedeli laici, che oggi siete particolarmente invitati a guardare in questa messa al dono del sacerdozio ministeriale e a pregare e a sostenere i nostri e i vostri preti. Un saluto specialissimo va a Don Mario, il nostro vescovo emerito. Voi sapete che la Chiesa è tradizione per natura, è anello. Da Cristo in poi non potremmo essere noi se non ci fosse stato Lui. L'oggi è frutto dello ieri, e il domani è frutto dell'oggi, comunque e dovunque, sempre. Dio usa, e lo diremo poi nella meditazione finale, strumenti semplici, disarmanti. Non ha mai ricusato gli uomini per parlare agli uomini. Non ci sono scorciatoie. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, il popolo di Dio, oggi celebriamo l'unto, il vero crismato, Cristo, il Messia e il Signore, e noi partecipi e complici della sua consacrazione, noi testimoni nel mondo della sua opera di salvezza. Credo che dal senso cristologico dell'unzione crismale deriva il principio costitutivo della consacrazione dei fedeli e conseguentemente il nome di cristiani, detto proprio negli Atti degli Apostoli, capitolo 11, versetto 26. L'unzione dello Spirito, ricevuta da Gesù nella incarnazione e nella teofania al Giordano, è partecipata a tutti i membri della Chiesa per mezzo del battesimo e della cresima. All'unzione spirituale del Cristo sacerdote, re e profeta, si richiama anche la solenne epiclesi del rito che consacra a titolo speciale il vescovo, i presbiteri, i diaconi, a servizio del popolo sacerdotale, dal quale essi sono assunti e per il quale sono costituiti ministri. E allora oggi la messa crismale è quasi epifania della Chiesa, corpo di Cristo organicamente strutturato, che nei vari ministeri e carismi esprime per la grazia dello Spirito i doni nuziali del Cristo alla sua sposa, pellegrina nel mondo. Saluto in modo particolare quei preti che non sono presenti per motivi di malattia e di anzianità. A nome vostro provando a visitarli tutti, e quando qualcuno sta male fatemelo sapere. Fa parte del munus pastorale, su questo dovete picchiarmi se non lo faccio. Diventare pastore Ho detto all'inizio del mio mandato, non ancora consacrato, che il vescovo senza preti non avrebbe fatto niente e senza di voi non voglio far niente. Né sopra né contro, ma con voi a favore del popolo. Approfitto anche per ringraziare i collaboratori di questo primo periodo, ma anche le obbedienze spirituali, quelli che hanno dato già, hanno detto sono libero, se vuoi fai di me quello che vuoi. Invito anche a pregare, la Chiesa è fatta di sinergie, chi sarà, chi non sarà, i nuovi collaboratori, la Chiesa deve guardare al futuro, non è abbasso di carriera o avanzo di carriera, ma è servizio, proprio oggi dobbiamo dircelo, strutturalmente, chiunque avrà questo onere che dica sì, Signore, usami un pochettino, ma non con orgoglio, con ambizione, ma con servizio strutturato e umile e perseverante. Dicevo, saluto i preti che per motivi di malattia o di anzianità li sentiamo particolarmente vicini e proviamo verso di loro una profonda riconoscenza. Il Signore li sostenga, dia loro la gioia di appartenergli sempre, anche nella pastorale del sacrificio della croce. Se Gesù ha tirato molti a sé dal sacrificio della croce, perché mai i malati, gli sconfitti un po' nel fisico, debbono essere ritenuti più niente? Dipende anche da noi valorizzarli e significarli. Un pensiero specialissimo vogliamo rivolgere ai nostri preti Fidei Donum, Don Luciano e Don Salvatore. Ho provato a chiamarli stamattina presto, ma forse erano già o dormire, erano partiti, ma proverò a richiamarli questi giorni, porterò il saluto di tutta la Chiesa diocesana. Non voglio dimenticare i nostri preti incardinati che prestano servizio pastorale fuori diocesi o all'estero. Sono la nostra Chiesa, l'immagine della nostra Chiesa. Come anche accogliamo con gioia i presbiteri non diocesani, i frati, ne abbiamo già citati prima, che si trovano in questi giorni nelle nostre parrocchie. Siate i benvenuti. Io non ho paura di un ricambio reciproco. Non mi sento umiliato se arrivano stranieri, come non mi sono sentito umiliato quando noi siamo andati in terra straniera. Purché non ci sia una schiavitù di riflesso, uno sfruttamento, ma bensì uno scambio di esperienze. Credo che la Chiesa italiana vada anche verso colori di pelle diversi, che non vuol dire completare quello che manca alle nostre deficienze, ma scambio culturale, scambio pastorale, aiuto reciproco a capire e a gestire le situazioni. Siate ben accorti voi che questi giorni passate qualche momento con le nostre comunità. Insegnateci le vostre storie, imparate dalle nostre storie. Rimanete nel Signore, il primo pensiero che voglio rivolgere meditando con voi. Questa messa crismale, rispetto alle altre messe che celebriamo, si fa particolarmente risalire alla sorgente. Oggi noi siamo rapiti verso la prima sorgente, il primo momento, il primo fatto. Siamo chiamati a verificare il gancio che ci salva con Cristo. Siamo sacerdoti con Lui, in Lui, e vogliamo oggi sentire la trattina verso il nostro Signore e cogliere dalle sue labbra: io sono la radice, io sono la vite, voi siete i tralci. Manete in dilezione mea, rimanete nel mio amore. Ecco il testamento, ecco la raccomandazione, ecco ciò che preme a Cristo, mentre Lui si legava a noi in un sacrificio per tutta la vita, nuovo ed eterno. Rimanete. Fissate in Lui che cosa? La nostra capacità di amare, il nostro amore. Noi preti dobbiamo avere una maniera speciale, un'arte nostra di amare Cristo. E qual è? Pensiamoci, fratelli carissimi. Vediamo se noi abbiamo cauterizzato il nostro cuore di ogni altro amore per tenerlo esclusivamente, totalmente, fortemente impegnato nell'amore di Cristo. Pensiamo, se siamo in questa veemenza, in questa dolcezza, in questa profondità, in questa totalità di amore per nostro Signore Gesù Cristo. Se lo amiamo veramente come persona viva e inoltre presente, se siamo veramente legati con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta l'anima al nostro Signore. È il giorno dell'amore oggi, questo. E questa parola che abbiamo mille volte ripetuto e tante volte dispensiamo a noi consacrati, dispensiamo agli altri, oggi è per noi. Dobbiamo dire al nostro cuore, sei capace veramente di amare? E come provi ad amare? Tu sei sum ego, io sono tuo, tutto tuo. Abbiamo detto questo il giorno del nostro sacerdozio. Lo diciamo ancora quest'oggi, ma nella stessa misura, con la stessa gioia, con la stessa capacità di dono, di sacrificio, o è passata sopra di noi l'usura del tempo? Forse l'abitudine toglie l'emozione prima e meravigliata delle cose che abbiamo e che compiamo? L'interesse esteriore, la metodicità di servizio ci ha forse un po' profanizzati? Non sia mai che noi siamo diventati puramente degli impiegati, dei professionisti del nostro ministero. Rimanete nel mio amore. È vera ancora per noi questa parola? Pietro, Simone, mi ami tu? Armando, Francesco, Mario, mi ami tu? E la domanda arriva fino a noi, e sì, con umiltà, ma anche con verità, proviamo a dire, oh Signore, sì, io sono povero, sono debole forse, sono manchevole di molto, però tu sai che ti amo. Fratelli e confratelli, non spegniamo il fuoco. L'efficacia esteriore, sociale, pastorale del nostro ministero dipende in grande, grandissima parte dal modo con cui partecipiamo, ci commuoviamo, ci esaltiamo e godiamo nell'esercizio del ministero. Ricordo una vecchia maestra di tradizione antica, non era la mia quando ero piccolo, della classe vicina. Non era all'avanguardia nel metodo, ma era all'avanguardia nel modo. Ha cambiato il volto di quella scuola. I metodi non sono tutto. Se manca il modo, il metodo è strumento, ma non è consistenza. Dicevo, in grandissima parte dipende oggi l'efficacia dal modo con cui palpitiamo, ci commuoviamo, ci esaltiamo, godiamo nell'esercizio del nostro ministero, arduo, faticoso, ma pur dolcissimo. Oggi i fedeli vogliono che il loro prete sia un santo prete, più che mai. Sempre, di vero, l'hanno voluto. Un invasato di carità di Cristo. Il nostro ministero dipende in gran parte dall'ardore anche affettivo, non solo effettivo, della nostra vita spirituale. Ripeto, l'ardore affettivo. Ecco, diciamo, questo nostro cuore sacerdotale, questo mio vecchio e stanco cuore, deve riprendere a battere. Deve risentire le sante emozioni dei primi giorni, deve sempre essere la prima messa che celebriamo. Noi dobbiamo essere i primi cultori e ascoltatori della messa che celebriamo. Per essere modelli del gregge è decisivo, cari fratelli, vivere in gratuità. Sentire che quello che tu hai avuto ti è stato donato, non è tuo. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Si sente che un uomo di Dio è gratuito, è dono. Quando sa riconoscere in sé che tutto è grazia, grazia per la vita, grazia per i percorsi fatti, grazia anche per le tribolazioni, perché no, per le cadute che ci aiutano a essere umili, per i problemi che abbiamo avuto o dovremo affrontare. La consapevolezza di questa esperienza di gratitudine è decisiva. L'amore gratuito del Signore ci fa diventare gratuiti, generosi col popolo di Dio che ci ha affidato. Allora capiremo i tre sì e i tre no del della prima lettera di Pietro. I tre no, pascere non per forza, perché costretti, non per vergognoso interesse, non come padroni del gregge. E i tre sì, volentieri e in obbedienza, con animo generoso e come modelli del gregge. La lettera di Pietro, che era stata usata e ancora usata nel convegno di Verona. La seconda riflessione è molto umana e fraterna. Riprendo un testo di Gesù, si sedette a tavola con loro. La condizione di tanti di noi preti oggi talora è connotata dalla solitudine, non solo strutturale, le distanze, ci sono distanze tra la diocesi, distanze fisiche, che a volte non sono colmabili nemmeno con la buona volontà. Non può far vivere insieme a 20 km due preti. Sarebbe auspicabile, ma impossibile, strutturalmente. E fa bene girarla per sopra e per sotto e conoscerla territorialmente, la diocesi, non solo da una sede patriarcale, quale fa, potrebbe sembrare. Dicevo, talora è connotata dalla solitudine, talora genera individualismo, talora qualche po' di depressione, ma come il nostro tempo, demotivazione, talora dissipazione, non nel senso volgare, l'uomo dissipato quando riesce a trovare ordine nella propria vita. Fa tutto e non trova il senso del tutto. Una buona qualità, cari fratelli, della vita esige una ascesi delle relazioni tra i presbiteri, tra presbiteri e vescovo, tra presbiteri e laici, e poi con le infinite relazioni personali ed esistenziali che il prete si trova a incontrare nella sua giornata. Valorizzare al meglio le relazioni permette di nutrire lo spirito e la vita di valori positivi ed arricchenti che aiutano ad affrontare più serenamente la dura legge del vivere quotidiano, anche del vivere pastorale. Se un presbitero fa coincidere la propria personalità semplicemente con la riuscita nel ministero, il lavoro pastorale, la stima e l'approvazione degli altri, allora le difficoltà che inevitabilmente si affacciano sulla scena della vita diventano fallimenti su cuore. Gesù stesso, d'altronde, le difficoltà ce le ha promesse. Dove è il maestro è il discepolo. Per cui le difficoltà, le croci, non sono un inghippo, sono una legge di vita pastorale, la conformità a Cristo. E dovremmo preoccuparci quando il ministero ci dà solo applausi e vie trionfali e non ci fa entrare in quel mistero di croce e di poi di risurrezione. Un esempio: avendo il prete, noi preti, rinunziando a quelle relazioni profonde, coinvolgenti, totalizzanti, che derivano dall'incontro uomo-donna, è rischioso per lui pensare a palliativi o a rimozioni forzate. La sua personalità umana soffre di questa mancanza e allora la scontentezza alla lunga può esplodere in comportamenti che vanno o dall'esercizio del potere sugli altri, svolto in maniera autoritaria e arbitraria, o al sentirsi emarginato o non apprezzato dai superiori o dai confratelli, o alla ricerca di superficiali compensazioni in campo affettivo o economico o di culto dell'immagine. Per mantenersi vivi, desti, interessati alla vita, per combattere la malattia della rassegnazione e della lascivia, occorre curare se stessi, coltivando interessi personali, intellettuali ed umani a seconda dei doni ricevuti. Curare, prendersi cura di se stessi. Secondo, riportare e ricrearsi spazi per se stessi. Venite a me voi tutti affaticati e oppressi, ed io vi darò ristoro. A volte un impegno costante, deprimente, è meglio di un'assenza, è peggio di un'assenza settimanale per irrobustirsi nel cuore e nel fisico. Occorre coraggio per questo. Ma soprattutto stabilire relazioni vere, mature, sempre più profonde con i confratelli. I miei dolori più grandi, da prete, da vicario, ora da vescovo, è quando sento un prete che non stima l'altro prete. E qualora mi capiti che un vescovo, io vescovo, non abbia più questo culto pastorale di tutti i preti, anche nella debolezza, voi dite, ah, vai a confessarti. Ho fallito totalmente. Ho fallito totalmente. Un padre vuole che i figli si amano e stima tutti i figli, pur nella diversità. E in ognuno cura. Io sono figlio maggiore, con un padre che è morto, e ho avuto sempre l'onore di custodire i fratelli, almeno finora, perché ero il primo e perché ho vissuto una paternità di gratuità. E ho sempre pensato, promesso ai miei fratelli, il più debole è quello che deve essere tutelato. Non c'è la parità nella vita, né di partenza, né di arrivo, né di strada. Per questo oso pensare, cari fratelli, dove è possibile la vita comune dei presbiteri, o comunque l'apertura a momenti e occasioni ripetute e sistematiche di incontro, informale ma determinante per uscire dall'isolamento e sedersi a tavola, come fa Cristo con i discepoli. Occorre stabilire relazioni amicali, belle e significative, mai ambigue, con il popolo di Dio. Ma sono convinto anche di una via più consona e quotidiana che ogni presbitero dovrebbe ricercare, quella dell'amicizia e della fraternità con i confratelli presbiteri, che si avvale di un legame sacramentale, oltre che umano, fonte di una ricchezza relazionale profonda, unica nel suo genere. La testimonianza di presbiteri che si incontrano, si stimano, fraternizzano, diventa un fattore di grande speranza per la Chiesa e la gente, e contribuisce a spezzare quell'impostazione funzionale del presbiterio, luogo invece della realtà comunionale, dove ci si conosce, ci si chiama per nome, si gioisce, si soffre insieme, si prega, ci si corregge fraternamente. Non permettiamo che la nostra comune sacramentalità si riduca a funzionalità. Non chiamiamo i preti soltanto quando serve per una messa, ma per dirgli come stai, non ti vedo più, che ti succede? Per correggere, per amare, per prendere in braccio spiritualmente. Non permettiamo che la nostra comune sacramentalità si riduca a funzionalità. Sì, oggi non si fa più affidamento alla funzione, ma alla persona, per cui l'autorevolezza del presbiterio è ancora più necessaria, ma legata soprattutto alla sua statura umana e spirituale. Davanti a Dio e agli uomini, niente può rimpiazzare una via personale ricca di umanità e di relazioni sincere, autentiche e costruttive. Gli incontri tra presbiteri non dovrebbero mai saltare o dare per scontato questa dimensione di umanità profonda e autentica tra persone che si stimano e si aiutano vicendevolmente. Spesso quello che manca è proprio la cura degli aspetti umani, che creano un clima di accoglienza, condivisione sincera, dialogo penetrante nell'interiorità dell'animo, concreti segni di amicizia. Ora più che mai comprendo le parole del Papa a noi vescovi di nuova elezione quest'anno: prendetevi cura dei preti. Del cardinale prefetto, curate i preti. Del cardinale giuridico, prendetevi cura dei preti. Il resto sono i preti che lo fanno. Non scavalcate i preti, non lavorate su di loro e nonne abbandonate. Tre parole mi hanno detto nei colloqui prima dell'ordinazione: preti, preti, preti. Il Papa, il cardinale re e il cardinale, non ricordo il nome, quello delle firme giuridiche per tutelare i beni e non rubare la roba di tutti, insomma, per capirsi. E mi avvio alla conclusione di questa meditazione, che dedico soprattutto a voi preti. Come presbiteri dobbiamo convincerci che ognuno di noi ha sempre più bisogno dell'altro. Guai a chi non ha più bisogno dell'altro. Significa che sta molto male. L'uomo per natura è un uomo di relazioni. Della fede e dell'amicizia del confratello, della sua preghiera e del suo esempio di generosità e l'impegno del ministero, e anche della vecchiaia vissuta con dignità, con rispetto, con gratitudine. Il pastore ferito e il servizio ministeriale. Penso a tutti i preti che ho conosciuto e che conosco, e anche a voi tutti, cui comincio a voler bene, molto, a voler male proprio a nessuno, almeno nel mio stile. Non mi è nemmeno difficile voler bene ai preti, me l'hanno imparato da sempre. Mia nonna diceva, quando si parla male di un prete, è un prete, bisogna bisbigliare, e mi è rimasto dentro. Ora capisco perché, se azzeriamo l'istituzione sacerdotale, non c'è più riferimento alcuno della vita del territorio. E dobbiamo solo sognarlo quando non c'è più poi il prete, desiderarlo quando non ci abbiamo più nel territorio. Penso a noi preti, a tutti i preti. La parola di Dio mi ha riportato questi giorni un'immagine. Il pastore ferito e le pecore del gregge. Cito Matteo 26, 31-32. Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Attenzione fratelli e confratelli, alle percosse al pastore, al Papa, ai vescovi, ai preti e anche ai ministri della Chiesa e anche ai responsabili delle comunità. È un modo per inclinare sotto. Tagli la testa al pastore, le pecore sono allo sbando. Che non vuol dire tutela del ruolo, ma significa attenzione. Attenzione a questo. E poco dopo lì dice il Vangelo, vi precederò in Galilea, prego per tutti i sacerdoti. Il ministero presbiterale è un dono straordinario per la Chiesa. Mando un pensiero e un affetto particolare a tutti coloro che sono stanchi o feriti o bisognosi di una nuova rivelazione di amore. Cari fratelli laici, il prete è un uomo, non è fatto di legno diverso da quello di cui siete fatti voi laici, è il vostro fratello. Egli continua a condividere la sorte dell'uomo anche dopo che la destra di Dio, attraverso la mano del vescovo, si è posata su di lui. La sorte dei deboli, la sorte di quelli che sono stanchi, scoraggiati, inadeguati, peccatori, eppure i preti proclamano la fede che vince il mondo e portano la grazia che trasforma i peccatori e i perduti in sani e redenti. Sono uomini preti e anche diaconi. Dicono, come messaggeri umani dell'Eterno Dio, non vi adirate contro di noi. Ve lo diciamo noi, siamo uomini, non vi adirate contro di noi. Noi sappiamo di portare il tesoro di Dio in vasi di creta. Sappiamo che la nostra ombra offusca continuamente la divina luce che dobbiamo portare. Siate misericordiosi verso di noi, non giudicate, abbiate pietà della debolezza sulla quale Dio ha posato il fardello troppo pesante della sua grazia. Ma Dio ha voluto usare uomini per parlare di sé, uomini per perdonare, uomini per consacrare. E ha ricominciato non con uomini perfetti, ma ha ricominciato con Pietro e con i fuggitivi. Semplicemente ha detto, non lo sbagli più, mi ami tu, mi ami tu. Signore, assisti i preti che presiedono l'Eucaristia e la carità che confessano i peccati e consolano i cuori. Rendili forti, renditi forti, Signore. Signore, nella memoria della tua ultima cena, parla ancora al cuore dei tuoi figli. Manda delle intuizioni a noi piene di fede e di coraggio e di tanta serenità. Miei carissimi e stimati sacerdoti, quello che dispensate fuori, dice San Gregorio Magno, quello che dispensate fuori lo attingete alle fonti e amando imparate quello che annunciate insegnando. Questo è l'augurio. Quello che dispensate fuori lo attingete alle fonti e amando imparate quello che annunciate insegnando. Buona Pasqua a tutti, buon cammino. Sia lodato Gesù Cristo.